Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Negoziati tra Stati Uniti e Cina sui dazi, colloqui nel fine settimana a Ginevra, previsto un incontro anche tra Karin Keller-Sutter e la delegazione statunitense. Venti di guerra tra Nuova Delhi e Islamabad, bombardati nella notte 9 siti in Pakistan, sarebbero stati abbattuti 5 caccia indiani. Primo giorno di conclave, dall'ultima congregazione generale dei cardinali emerge un identikit, si cerca un papa pastore, costruttore di ponti. L'avete sentito nei titoli, Stati Uniti e Cina si siederanno dunque ad un tavolo per discutere dell'escalation che hanno innescato sui dazi e lo faranno in Svizzera, ci dice di più Chiara Savi.
Sono due delegazioni di alto livello quelle che si incontreranno a Ginevra il prossimo fine settimana. Per gli Stati Uniti ci sarà il segretario al tesoro Steve Bessent con il rappresentante al commercio americano. Pechino invierà il più alto funzionario in grado sulle questioni commerciali, Haley Feng, il vice premier per la politica economica. L'incontro è un passo decisivo per cercare di smorzare il braccio di ferro commerciale innescato da Donald Trump, che ha portato al 145% i dazi su beni importati dalla Cina, con quest'ultima che per rappresaglia ha imposto il 125% su prodotti americani in arrivo sul proprio territorio. Dagli annunci fatti nelle ultime ore appare evidente che nessuna delle due parti voglia apparire come quella che ha fatto il primo passo per invitare l'avversario commerciale a sedersi attorno a un tavolo. E qui si inserisce il ruolo della Svizzera. Nello stringato comunicato del Ministero del Tesoro americano si legge come Scott Bessent partirà domani per Berna, dove incontrerà la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, per parlare di un accordo commerciale, e poi vedrà anche il rappresentante principale per le questioni economiche della Repubblica Popolare Cinese. Sul lato opposto, Pechino ha fatto sapere che Haley Feng sarà in Svizzera su invito della Confederazione a partire da venerdì e poi incontrerà Bessent. Berna dunque appare come l'anello di congiunzione tra Washington e Pechino per tentare di uscire da un contenzioso commerciale dannoso per le economie di entrambi i paesi.
Il tema dei dazi è stato anche al centro del delicato faccia a faccia alla Casa Bianca tra Donald Trump e il neo premier canadese Mark Carney. Secondo, malgrado le tensioni commerciali, l'incontro è stato cordiale, anche se le posizioni tra i due governi rimangono distanti. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Donald Trump accoglie Mark Carney nello studio Ovale, come al solito affiancato dai pezzi grossi della sua amministrazione. Il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al commercio Howard Lutnick.
Thank you very much everybody. It's a great honor to have Prime Minister Mark Carney.
Il Canada è il principale partner commerciale con gli Stati Uniti. Una bilancia commerciale che vede però gli Stati Uniti in netto deficit, meno 63 miliardi di dollari nel 2024. Ecco quindi la decisione di Donald Trump di colpire l'alleato con dazi punitivi del 25% su acciaio, alluminio e automobili, e con la minaccia di ulteriori tasse doganali. L'ultima in ordine di tempo, le produzioni cinematografiche che scelgono il Canada per i suoi incentivi fiscali. A precisa domanda di una giornalista, Trump risponde che non c'è nulla che Carney possa fare per evitare al suo paese i dazi doganali.
No.
Why not?
Ma è sulla questione della sovranità canadese che le tensioni tra i due leader riaffiorano. Il Canada non è e non sarà mai in vendita, ha ribadito con fermezza Mark Carney.
It's not for sale, won't be for sale, ever.
I think that there are tremendous benefits to the Canadian citizens.
I canadesi hanno tutto da guadagnarci dal diventare il 51esimo stato. Pensate solo alle tasse, ha replicato Trump, prima di chiudere con un enigmatico mai dire mai.
It's only time. But I say, never say never.
Era annunciata nella notte, l'India ha lanciato la sua risposta militare contro il Pakistan, ha ritenuto il mandante dei terroristi che due settimane fa hanno massacrato un gruppo di turisti nel Kashmir indiano. La rappresaglia ha preso la forma di attacchi missilistici su 9 siti in Pakistan che secondo Nuova Delhi ospitavano infrastrutture dei terroristi. Islamabad denuncia invece la morte di una trentina di civili. Ci aggiorna da Mumbai Chiara Reid.
L'India aspetta con il fiato sospeso l'annunciata reazione del Pakistan. Per oggi sono previsti in tutto il paese esercizi di preparazione con sirene, blackout, evacuazioni, dispiegamento dell'esercito, perché Islamabad ha detto: ci vendicheremo in un momento a nostra scelta. Qui a Mumbai si vedono militari sorvegliare la costa perché il pericolo potrebbe anche venire dal mare. I cieli a nord di Delhi sono chiusi all'aviazione civile, come gli aeroporti di Amritsar, Srinagar, Leh. Gli attacchi missilistici nella notte vengono raccontati con due narrazioni diverse. Secondo i media indiani puntavano a campi di militanti, non a strutture militari ufficiali, e avrebbero causato 2 morti e 7 feriti. Secondo la stampa pakistana, i missili sarebbero caduti in aree urbane, facendo vittime civili nel Kashmir e nel Punjab pakistano. Distrutte alcune moschee che le televisioni oltre confine mostrano in continuazione. La popolazione viene ritratta in proteste e grida di battaglia contro il vicino di casa. Fonti governative pakistane hanno anche dichiarato di aver abbattuto 5 caccia indiani e di aver distrutto postazioni indiane lungo la frontiera. Invece le televisioni di qui ripetono che sono stati usati solo missili a lungo raggio e droni e non si è entrati nello spazio aereo del Pakistan. Probabilmente esagerazioni da entrambe le parti, ma che permettono di soddisfare la sete di vendetta che è cresciuta a dismisura nell'opinione pubblica interna. Il premier Narendra Modi ha spinto al massimo la retorica bellica in un crescendo di minacce che non potevano restare solo sulla carta. Ora i generali in Pakistan seguono lo stesso copione, ma tutti qui hanno sentore che gli sviluppi saranno ben più pesanti rispetto a simili scontri in passato.
Tutto pronto in Vaticano per l'inizio del conclave che dovrà eleggere il nuovo pontefice, il 267esimo della storia della Chiesa Cattolica. Alle 16:30 i 133 cardinali elettori si chiuderanno a chiave nella Cappella Sistina per individuare il successore di Francesco. Dal pomeriggio tutto lo Stato del Vaticano verrà schermato, impossibili dunque le comunicazioni telefoniche via internet per garantire sicurezza e nessuna interferenza. Da Roma, Anna Valenti.
Hanno trascorso la loro prima notte nelle stanze di Casa Santa Marta, la residenza in cui Francesco ha vissuto nei 12 anni del suo pontificato, ed è qui che i 133 cardinali elettori vivranno, mangeranno e scambieranno opinioni completamente isolati dal mondo esterno, senza TV, mezzi di comunicazione e persino finestre oscurate. E questo finché non individueranno il successore di Papa Bergoglio, che dovrà ottenere almeno 89 voti, a tanto si attesta infatti la maggioranza dei 2/3. Missione complicata nel conclave più affollato e frastagliato di sempre, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate ieri da alcuni cardinali che confessano di non aver ancora trovato una convergenza su un nome, ma nemmeno su una lista di nomi, perché le liste sono molte. Ma in assenza di nomi, nell'ultima congregazione generale di ieri, i cardinali hanno tratteggiato almeno un identikit del Papa che la maggioranza di loro vorrebbe. Un Papa costruttore di ponti, un pastore maestro di umanità che incarni una Chiesa samaritana vicina ai bisogni e alle ferite dell'umanità, si legge nel comunicato della sala stampa vaticana. Inoltre si è sottolineata la necessità di portare avanti le riforme iniziate, in particolare la lotta agli abusi, la trasparenza economica, la riorganizzazione della curia e l'attenzione per l'ambiente. Tutti elementi, insomma, che fanno supporre si cerchi la continuità con Papa Bergoglio, più che la rottura.
Ancora una notizia prima di chiudere. La Svizzera è allarmata dagli ultimi sviluppi a Gaza, lo ha dichiarato su X il Dipartimento federale degli affari esteri. La DFAE chiede il rispetto del diritto internazionale umanitario che vieta l'annessione di territori occupati e lo sfollamento della popolazione, aggiungendo che gli aiuti umanitari devono poter raggiungere la popolazione civile. Berna infine ribadisce che la Svizzera chiede il pieno rispetto del diritto internazionale, l'immediato ritorno al cessate il fuoco e la liberazione di tutti gli ostaggi. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.